testo che tutti voi conoscete, ma sarebbe bello riprendere. Matteo 28. Matteo 28, dal capitolo 16-20. Dal versetto 16-20.
Leggo da lì.
No, io ho solamente la citazione. Ah, se prende la Bibbia, sì. Un attimo solo. Matteo 20, questo qua. È anche sottolineato, quindi
sì. Dal 16.
Sì, versetto 16.
Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro gli si prostrarono innanzi, alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Ecco, ovviamente è un brano che avete sentito tante volte. Permettetemi ancora di rifarmi al mio ruolo di esegeta, di docente di greco e di ebraico. Quello che viene definito andate e fate discepoli, in greco è matheteusate. Matheteusate di per sé sarebbe andate, trasformate le genti etne in discepoli. E il termine discepolo sì, di per sé significa imparare, ma in greco mathetes deriva da un vocabolo manzano che significa essere sempre desideroso di imparare. Non ti basta mai quello che sai, hai bisogno di crescere come intelligenza, come cultura. Ecco, andate, trasferite alle persone che incontrate quello che voi avete sperimentato nella vostra vita. Loro erano discepoli, hanno conosciuto Gesù. Ecco, questa conoscenza vi ha trasformato? Andate, trasferitela ad altri. Non so se ci sono molti dell'ambiente scolastico, molte persone che provengono dall'ambiente scolastico. E l'altra volta dicevo, chi ha dimestichezza con le aule scolastiche sa che i veri studenti in questo senso, che hanno desiderio di imparare, sono pochissimi. 3-4 in un anno. La maggior parte, ecco, la maggior parte, i secchioni, i veri secchioni, sono quelli che prendono appunto su tutto. Fissano per iscritto quello che ha detto il professore, perché all'esame bisogna ripetere quello che ha detto il professore. Non è importante tanto capire, quello che è importante è ripetere, no? Questa è la maggior parte della nostra popolazione scolastica. Il vero mathetes, il vero discepolo, è quello che non solo impara quello che sente dal professore, ma lo approfondisce. Facciamo questo esempio: è come colui che prende il fuoco da quello, dal focolare centrale, e si fa il fuoco per conto proprio, e quindi in qualche modo riproduce nella sua vita quello che è l'esperienza del professore. Ecco, fate discepoli. Avete trovato l'esperienza di Cristo, qualcosa che vi ha cambiato, vorrei trasferirla ad altri. Questo è, andate, fate discepoli. Quel fuoco interiore che in qualche modo viene trasferito agli altri. E questo è qualcosa che noi, permettetemi ancora un piccolo passaggio, guardate, nella formulazione di Matteo dice andate, fate discepoli e poi battezzate. Cioè il battesimo, il rito, non può stare da solo senza quel fare discepoli, senza costruire questa esperienza interiore. Noi per una tradizione giustissima, guardate, sono ben lungi dal condannare questa tradizione nella Chiesa, abbiamo diviso i due momenti. Il momento del battesimo, il rito, a bambini che voi sapete sono appena nati, quindi non possono avere questa coscienza. Ma perché è stato fatto? Perché nella Chiesa primitiva, ai tempi della Chiesa primitiva, la mortalità infantile raggiungeva oltre il 60%. Quindi la Chiesa ha fatto diciamo un passaggio quasi spontaneo. Come il bambino appena nato viene iscritto nell'anagrafe e diventa a tutti gli effetti soggetto di diritto, e guai chi tocca un bambino, anche se non capisce. Ma perché? Perché è lo Stato che attraverso la famiglia trasforma questo incapace di capire in una persona titolare di tutti i diritti. La Chiesa ha fatto la stessa cosa, ha trasferito i diritti, tant'è vero che il battezzato se moriva andava in paradiso. Ma con una clausola che abbiamo messo da parte. I genitori, man mano che il bambino cresceva, dovevano istruire questo bambino. Dovevano trasferirgli la coscienza di quello che era stato il rito del battesimo. E siccome molte volte i genitori non è che avessero tutta sta capacità di trasferire questa istruzione, cosa ha fatto? Hanno inventato l'istituzione dei padrini. I padrini erano quelli che in qualche modo di livello superiore ai genitori, almeno nel passato, e si incaricavano di eseguire questo processo di istruzione. Voi sapete com'è andato, non c'è bisogno che vi dica niente. Mi serve solo il parallelo. Con la società civile. Voi andate, iscrivete il bambino all'anagrafe civile, ma lo Stato italiano vi obbliga a mandare i bambini a scuola e per la scuola, con tutti i limiti, ma certamente ha investito una marea di soldi. Dal 1861, dall'Unità d'Italia, l'istruzione obbligatoria era diventata universale. Perché? Perché non basta essere iscritti all'anagrafe. Per essere cittadini italiani bisogna avere la coscienza di essere cittadini. E questo lo potete avere solo con l'istruzione. E nella Chiesa? Don Tonino, dai, dimmi due parole di conforto. Probabilmente qui c'è una sensibilità particolare, ma in molte chiese, in molte parrocchie non è così. Qualche volenterosa madre di famiglia che ha letto sì qualche cosa del catechismo va e lo ripete a modo di cantilena ai bambini. Questo dovrebbe essere la istruzione religiosa che forma il cristiano. Voi capite che siamo distanti. Siamo distanti. Per molti il catechismo si conclude con la prima comunione, poi subito dopo, non aspettiamo molto tempo che si dimentica anche il catechismo. Andiamo, facciamo la cresima. Zipre, ti saluto. Con quello hanno chiuso l'esperienza di Chiesa. Questa è la realtà. Vogliamo che la Chiesa cambi? Io vi posso dire solo che cosa bisognerebbe fare. Bisognerebbe che i catechisti, prima di tutto, pigliassero coscienza di quello che è il loro ruolo. Non è un ruolo marginale, tutt'altro, è un ruolo fondamentale. E vi faccio due paralleli, così vi, capite, vorrei trasmettervi quello che io sento interiormente trattando questo argomento. Se non c'è questo aspetto, diciamo, di qualcosa che cresce interiormente, sotto la guida dello Spirito, ha fatto bene Don Tonino all'inizio, chiediamo lo Spirito. Pensate, Gesù ha detto, dice, è meglio che me ne vada, perché se non me ne vado io, non vi posso mandare lo Spirito Paraclito, cioè questa specie di factotum che vi guida nella crescita interiore. Egli vi ricorderà le cose che in questo momento non siete in grado di capire. Ecco, vorrei che lo Spirito veramente illuminasse la Chiesa, illuminasse i catechisti, per capire quanta importanza loro hanno nella vita parrocchiale. Vi dicevo che ci sono due esempi che io vorrei segnalarvi. L'esempio, il primo esempio è quello di Paolo. Prima Corinzi, capitolo, è sì, sottolineato in giallo. Sì. Oh, scusa.
Dal 9 al 15, eh?
Sì.
No, perché questo è un altro. Questo è dal 15 al 17, quello sottolineato.
Un altro solo? Sì, potete. Puoi leggere da qui, dal 14.
14, quello sottolineato.
Sì, sì.
Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, fatevi miei imitatori.
Ecco, sta scrivendo alla comunità di Corinto. Suppongo che tutti conosciate qual era la crisi di questa comunità. Insomma, sono arrivati diversi predicatori, dice io sono di Pietro, io sono di Paolo, io sono di Apollo. E Paolo dice, ma che siete stati battezzati nel mio nome? E Paolo dice, ricordatevi, voi potete avere tutti i predicatori di questo mondo, ma sono io che vi ho generato, cioè vi ho dato la vita. Come? Battezzando? No, no. Attraverso la predicazione del Vangelo. E tanto per non sbagliare, vi richiamo un altro brano del capitolo primo. Prima Corinzi, capitolo primo, qualcuno pensava che il battesimo